L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona sera a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini per questo lungo respiro numero 19, quest'oggi venerdì 22 aprile 1988, una buona sera per chi ci ascolta quest'oggi venerdì, una buona mattinata per chi ci ascolterà mercoledì prossimo, mercoledì 27 aprile in differita. Ciao Paolo Gianfaldoni.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e a te Mauro.
Mi è scappato un ciao Paolo, scusami, mi accese, ma il clima di questa della Radio Incontro di questi
mi sembra regolare a questo punto.
È primavera, svegliatevi bambine.
Sei euforico stasera,
Sì, mi fa piacere. Ma in effetti diciamo che è la primavera.
Mi sembra che stasera la trasmissione sia l'insegna del vino e quindi allegria a tutti i livelli.
Certo. Avevo detto a me stesso e agli altri qui a Radio Incontro di poter collegare il lungo respiro di quest'oggi, questa sera o questa mattina quando andrà in replica, al tono scherzoso e al bluff in tutti i sensi. E a questo punto volevo raccontarti, prima di questo programma, così all'introduzione di questo programma, che diciamo Radio Incontro in questi ultimi tempi mi ha dato opportunità di fare diversi bluff o addirittura di ascoltarne altri. Vorrei salutare Masi Paolo, detto il pelo, che proprio quest'oggi di un bluff ha avuto un bluff abbastanza particolare. Tu sai che fanno tanti fa un programma che si chiama
Sì, ho avuto modo di ascoltarlo.
Ecco, scusi, lei scherza. E fa questo programma e quest'oggi lo scherzo gliel'hanno fatto a lui. Ma è così, non voglio aggiungere altro. Diciamo che, ma si può dire, l'hanno mandato al diavolo. Così, diciamo così. In pisano, in pisanaccio si direbbe in un altro modo.
Capito, ma
capisci?
Sì, certo. C'è il sottofondo è ben chiaro. Ma dico, la ragione cos'è? Anche chiave umoristica?
È chiave umoristica, perché il suo programma ecco, si basa su delle persone.
Cioè, invece di attaccare, stavolta è rimasto attaccato.
Bravo, invece diciamo di abboccarci questa persona così che ha risposto, diciamo, non ci ha abboccato e ha così, in diretta, si è pronunciato in modo abbastanza pisano. Ciao Paolo, se mi ascolti. Poi un'altra cosa mi è successa, a dire la verità, ieri, te la voglio raccontare. Ieri non eravamo per un certo periodo in diretta, no? Così, ecco, perché per sistemazioni varie, per questioni tecniche. E mi avevano detto, guarda, vai in sala regia e puoi registrare, no? Diciamo, puoi registrare quanto ti pare perché c'è un vuoto di trasmissione di Radio Incontro. Io vengo di qua, mi registro la mia trasmissione, faccio finta di andare in diretta per poi mandarla in replica. E quindi parlo, chiacchiero per conto mio, metto i brani, li riporto indietro, li registro, faccio delle pause incredibili.
Non è una novità, penso,
Però sono convinto di stare facendo la mia cassetta buona registrata, che poi sarebbe andata in onda. Quindi un programma di 45 minuti, ci ho messo un'ora e mezzo per registrarlo, con tanto di commenti a microfono aperto, dicevo, ma così... E poi ho scoperto che ero in diretta, perché nel frattempo era arrivata la diretta, non ero stato avvisato perché così c'era, appunto, è una questione abbastanza particolare, stavano lavorando all'apparecchiatura, non me ne sono accorto.
Di effetto scioccante,
Certo, soprattutto quando lo sai dopo. Oddio, mamma mia. E poi c'è lo scherzo, dimmi.
Ma com'è andata?
Com'è andata? Diciamo che ho fatto divertire tanti miei amici.
Ma me lo immagino. Ma
cioè, quando uno di questi...
Dal punto di vista tecnico cosa sarebbe accaduto? Non hai premuto un bottone? Che hai fatto?
No, non è che non abbiamo... È che per un periodo, per un piccolo, diciamo, ritaglio di pomeriggio, Radio Incontro non stava andando. Ecco, poi ha iniziato ad andare, io stavo registrando, ero convinto di registrare, quindi la facevo con più calma, interrompevo la trasmissione.
Alla resa dei conti sei piaciuto?
Rifacevo lo stesso pezzo, lo stesso intervento lo rifacevo per diverse volte, per provare qual era venuto il migliore, quindi la gente ha sentito anche questo.
E alla resa dei conti ti sei piaciuto?
Alla resa dei conti mi sono piaciuto. detto.
Meglio così.
Meglio così. Bene. Dunque, poi c'è un altro... Ecco, perché l'ho detto? Perché l'ho raccontato, queste cose qui all'inizio di questo lungo respiro numero 19? Perché, come sentirete, il programma di quest'oggi è un po' pazzerello. Anche nel corso dell'intervista che ho effettuato, oggi si parlerà di bettola, quindi di vino. Io volevo fare un programma serio, ma non me l'hanno fatto fare quelli lì della bettola. Sono andato a intervistare delle persone che erano a un circolo, così, in un pomeriggio qualsiasi, e non mi hanno, sì, alcuni, diciamo, hanno fatto veramente un risposto alle domande che gli facevo, però è un tono scherzoso, un tono compagnone, ecco, diciamo.
Il carattere.
Il carattere, proprio la bettola in tutti i sensi.
Genuino.
Genuino, anzi, mi è toccato schivare addirittura un ragazzo di 17 anni che stava arrivando pronunciando le classiche frasi, o moccoli si direbbero, pisani, mi è toccato bloccare, come di fermo lì, sto registrando per la radio. Mentre, diciamo, le persone anziane stavano parlando, c'è, cioè, questo qui che si stava avvicinando, io facevo tutti i gesti come di fermo, stai zitto, non dire, non smoccolare, come si direbbe qui a Pisa, ecco. Lo possiamo dire, tanto anche questa è cultura, moccolo. Il moccolo è anche, in effetti, diciamo, la parolaccia pisana.
Sì, sì, beh, comunque si richiama al vernacolo, al vernacolo. C'è una traduzione ben precisa.
Giù, si può dire, quindi. Oh, detto questo, mi calmo un pochino perché bisogna iniziare questo programma sulla bettola, a tutti gli effetti. Un programma che ho
registrato... Scusa, ma in questa trasmissione, perché altrimenti me ne dimentico, ti hanno offerto il bicchiere a te?
Certo,
l'hai
certo.
Bevuto?
Sì, però ho bevuto una spuma. Ho preso una spuma perché era un pomeriggio. Era, dunque, vi posso dire, questa trasmissione è stata registrata alla polisportiva Maffei e Monti, qui di Pisa. Ecco, basta. Voglio ringraziare anche, fra le altre cose, Cini Duccio, Duccio Cini, se non sbaglio, si chiama, no? Così il soprannome, Duccio. No, mi sto sbagliando. Delle pelletterie Scini di Corso Italia, che mi ha indicato le persone, quali Gino Pratale, Bianchi Duilio, Stelli Aldo e Natali Sergio. Detto questo, siccome ho parlato tantissimo, io direi di passare il primo brano musicale della serata. Ce l'ascoltiamo?
Certo.
Che effetto ti fa sentire una trasmissione così pazza?
È pazza, è vero che sei stato abbastanza eccitante, quindi io probabilmente pensavo proprio che... Forse all'insegna del vino questa, ma vedo che non hai partecipato. Quindi sono rimasto deluso.
Rosa Bella del Molise, Ernesto Bonino, forse il babbo di Andrea, nostro speaker, e la sua orchestra.
Discende dal Matese la molisana, la molisana. Ho negli occhi l'ardor, sulla bocca l'amor. Tremendo un pastorello, innamorato, innamorato. Nel vederlo ogni dì le sussurra così. Rosa bella, dimmi sì. Io per sposa voglio te, Don Giacinto già lo sa, che sposarci dovrà. Le comari notte di si preparano perché Rosa Bella sposerà, sposerà solo me. Sposeremo a maggio con tante rose, con tante rose. Le fare così noi diremmo sì. Avremo una casetta sulla montagna, sulla montagna. Ed un giorno chissà, forse un bimbo verrà. Rosa bella, dimmi sì. Io per sposa voglio te, Don Giacinto già lo sa, che sposarti dovrà, dei comari notte di, si preparano per te, Rosa bella sposerà, sposerà solo me.
Thank you. io inviterei le persone che fossero all'ascolto, tutte le persone, sia di una certa età, sia quelle più giovani, di ascoltare, mentre stanno così ascoltando Radio Incontro, di prendere un bel bicchierozzo di vino, cioè piccolino, cioè proprio un, come dire, un, no, non un quartino, come si direbbe, Paolo? Un bicchiere, un piccolo bicchiere.
Sai, se si usa la parola vernacola in questo caso, piccolo, si dice piccolo. Un gotto, via vuoi
un
dire?
Gotto, prendiamoci un gotto di vino e ce lo beviamo alla salute di Radio Incontro, in questo istante, va bene?
Ho capito, dato che siamo in tema scherzosa, è bene parlare così,
allora,
eh?
Voglio vedere anche quelli della Polisportiva, se fosse possibile, in questo istante sicuramente ci staranno ascoltando, la Polisportiva Maffei e Monti, io li inviterei di prendere in questo istante un bicchierozzo, un gotto? Di vino e ce lo beviamo alla salute. Io di qua dal telefono e loro di là, eh?
Mm? Procediamo.
Procediamo. Paolo mi guarda abbastanza pensieroso. Da lungo respiro, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni, ci ascoltiamo questo La Bettola. Tre negozi che ripresero in pieno l'attività subito dopo la guerra, la fiaschetteria da Beppe fu tra le prime a richiamare la clientela. Naturalmente aveva riaperto i battenti tra ristrettezze e difficoltà di ogni genere. Comunque la gente rispose subito a questa iniziativa, tanto più che il vino scarseggiava ovunque. Anzi, in breve tempo la bottega fu invasa da molte persone, tra i quali i vecchi bevitori sopravvissuti allo sfacelo della guerra. Perciò Beppe, in virtù della sua esperienza, pensò bene di avviare, in maniera intelligente ed opportunista, la mescita del vino al minuto. Proprio a una certa ora del giorno, dietro il vecchio banco di marmo, si svolgeva un grosso movimento di bicchieri e mezzette che procurava buoni affari, appunto mezzette. Se però il vino era richiesto per consumo di famiglia, allora Beppe non poteva concedere oltre una certa misura, quindi, a sua discrezione, travasava la bevanda nel fiasco del cliente, avendo cura poi di tapparlo con un po' di carta gialla. È evidente che questa limitazione contrastava la volontà di tante persone che si vedevano costrette a bere un bicchiere meno di vino a tavola. Addirittura qualcuno, nonostante le ristrettezze economiche, pure di non rinunciare al fiasco, costringevano Beppe a rimettere il conto complessivo alla fine del mese. Quindi a questi particolari clienti si affiancavano anche molti frequentatori del locale, ai quali ogni giorno venivano addebitati sul registro i bicchieri di vino da loro bevuti. Bene, dunque, per l'argomento di quest'oggi, dedicato alla bettola, siamo in una che poteva essere un tempo una bettola, ecco, che adesso si trova, è il circolo Maffei e Monti.
Sportivo ora, un circolo sportivo.
Ecco, e adesso è adesso ancora un circolo sportivo.
Sportivo, sì, sì.
Siamo in compagnia di alcune persone che poi a mano si presenteranno, ma in primo luogo abbiamo qui accanto davanti a noi il signor
Natalicino.
Prataligino. Bene, dunque, e poi abbiamo ancora un'altra persona, ecco, che ho incontrato stamattina, che mi ha bianchi anche, ecco.
Stelli Aldo,
ecco. Com'è?
Duilio Bianchi.
Bianchi Duilio e Stelli Aldo, ecco, mi descrivo così perlomeno poi dopo so come chiamarvi. Dunque, signor Pratali, vogliamo sapere da lei cos'era una bettola, come poteva...
È una fiaschetteria e basta, vediamo il vino e basta.
C'erano molte fiaschetterie dopo la guerra a Pisa?
Ce n'era uno in piazza Gabbaorti, in piazza di La Pera, poi c'era il Gamba, che era sotto laggiù in fondo alla Cortina, poi conosci uno squadro, ce n'era tanti,
c'era?
Giannino, il campo a fondo laggiù, Giannino. Poi c'era
No, Urbino, il fratello, come si chiamava?
Fiore.
Fiore.
Fiore si chiamava, Fiore.
Tre botteghe che miscevano tutto il vino.
Ecco, sì.
Buono, buono.
Una dove il pesciaiolo era sull'Antonata. È stata anche lì una pescheria.
Dove? Qui in Piazza della Pera?
Sì, sull'angolo dove c'è la pescheria.
Ecco. Com'era Pisa nel dopoguerra, ecco, all'incirca? Era distrutta,
disfatta.
C'era voglia di divertirsi nell'immediato dopoguerra oppure vi siete dovuti un po' riprendere dai dolori, dalle tristezze? Ecco.
Si trovava fra noi, fra questi della gente da, e si faceva, si divertiva. Oh.
Ecco, ma la bettola, che differenza c'è fra la bettola e il circolo vero e proprio?
Un circolo si può giocare a carte, passare del tempo fra amici, mentre la bettola no, la bettola si beve in piedi un bicchiere di vino e arrivederci, momentaneamente, in piedi e via. Non ci dava quel carte, tavolo,
la soddisfazione,
ecco, di stare assieme una mezz'ora.
Lei ha fatto molte, prego, lei ha fatto molta amicizia, le sue amicizie le ha fatte in gran parte, diciamo, anche giocando a carte, penso.
Sì, sì.
Molte amicizie se le ha fatte giocando a carte.
Si potrebbe
venga, abbiamo anche un'altra persona, forse un pochino più giovane che... No, venga anche lei, venga. Vediamo un po'. Cosa c'era?
Ma
infatti io sono una piccola età, non sono mica tanto grande. Su molti ricordi. C'era la chitarrata, la stornellata, il quartino del vino, e la bisboccia, la pasta asciuttata.
Verso che ora vi trovavate?
Più che altro dopo le 5 la sera, dopo il ritorno dal lavoro, più che altro così.
E come si chiama?
Ma io mi chiamo Sergio.
Sergio, quanti anni ha?
55.
C'è qualche ricordo legato alla bettola, a livello affettivo, come amicizia?
L'affettivo si trovava tutti lì la sera, insomma.
A me mi garba la parola bettola.
La bettola è di...
Ma erano bettole, tutte erano bettole.
Perché?
Ma a parte la cosa culturale,
se si parla, si dice bettole perché era un circolo, ma si chiamava bettola perché non era culturale, non c'era niente di cultura. Levato che il bicchiere del vino giocava alle carte.
Cosa c'era a Pisa oltre queste possibilità?
Qua non c'era niente altro. Dopo guerra poi non c'era altro.
Niente,
c'era
tanta
niente.
Fame e fastidio.
Come?
Tanta fame, freddo e fastidio. C'era la ricostruzione, ma c'era il piano Fanfani.
Ecco.
Era l'unico.
Cos'è il piano Fanfani?
Era un. Si lavorava a bassa macellazione. 300 lire a quel tempo, mezzo due etti di pasta al giorno. Un quartino di latte, era vero, era un sussidio che dava lo Stato, più che altro, e si diceva sì Fanfani perché era lui che...
No, perché faceva lavori, faceva fare lavori a quelli disoccupati.
Ma Dio, era il ministro Fanfani. Ma se no...
Mi Fanfani per quello lì.
No, era lui che mise questo dato lavoro, si chiamava il piano Fanfani, se no non si chiamerebbe piano Fanfani.
È cambiato qualcosa dai modi di giocare, di vedere le cose da prima la guerra a dopo la guerra? Cioè, facciamo una piccola ricostruzione. Io penso che lei la possa fare una ricostruzione nel prima guerra, no? Quanti anni ha, signor Gino?
82 soli.
82 anni, li porta comunque bene, veramente. No, non li dimostra.
Ma è sbatiato, ha sempre fatto il parrucchiere. Pennello in mano.
Ho capito. Era.
No, ma tutta è questa.
Sì.
È così.
Ecco, senta, signor Gino, dal prima al dopoguerra, no? È cambiato qualcosa anche nella bettola stessa,
non esistevano prima.
Non c'erano prima?
No, non esistevano, tempo del fascio. E questi ritrovi qui erano proibiti. Dove si radunava.
A tempo del fascio non esisteva. Esistevano i suoi circoli. E se veniva uno di loro fascisti, tecco, ma ci fai vittese oltre la porta. Poi via.
C'erano dei posti dove potevate eventualmente andare a ballare oltre la vetta?
C'era circoli, circolo corale, c'era il circolo Babilonia, e circoli andava a ballare.
Repubblicani San Martino, c'era il gatto nero, gatto verde, tutti i circoli, la palla laica, erano circoli venuti dopo guerra. Come esempio Cavallino Rosso, Cavallino Bianco, a Porta al Mare, insomma, che gettero un po' sfogo, oltre circoli che non erano bettole, diciamo così, ma culturali, perché insomma cominciavano lì, c'erano le subbiblioteche, che prima della guerra queste cose qui mai sognate. Ma oh, no, a letto, cioè, eravamo al lume di Andela, oh, Dio buono. E se no c'era anche qualche cos'altro.
Quanto così, certo. Quanto costava un bicchiere di vino a quel tempo nei confronti della vita?
50 centesimi, anche 25. La metà, 25 centesimi.
Dopo molto tempo, nel 50, si poteva pagare 20 lire il bicchiere.
20 lire. E cantine, dove le cantine ora c'era vino buono e botte. I due cantini.
E quanto prendeva viceversa? Dunque, qui abbiamo quanto costava un bicchiere di vino?
Ma un quartino di vino poteva costare 10 lire.
No, dopo quanto prendeva un parrucchiere nel dopoguerra, se per giù?
Due lire a fare la barba.
Quindi era abbastanza caro, diciamo. Era poco caro il parrucchiere? Oppure era poco caro il ecco, era poco caro il costo del bicchiere oppure era poco caro?
No, non era che era caro il vino o altri.
No, oltre non c'era quattrini, non c'era l'agricoltura che oggi c'è.
E quello è chiaro.
Come?
Non c'era agricoltura che oggi c'è. E che è chiaro, le campagne c'erano le mine, e c'era poi i vigneti che potevano fruttare. È chiaro, quel poco di vino veniva pagato. Ora ci sa, a volte bisogna buttarlo via, se no si fa anche un l'acquaccia.
Come veniva venduto a quel tempo il vino?
Sempre sfuso, sì. Invece ora c'è.
In Damigiana, sì.
Noi ci sapeva che al circolo nostro ci stava una macchinetta anche, che si vendeva con l'anella. E si vendeva il vino.
Aria compressa era più chiaro. Era un primo passo che dopo guerra aveva portato.
Diciamo la modernità.
La modernità, insomma. Ed sì. È funzionante fino ad ora. Ora l'hanno distrutta la polveriera. Perché c'è stato un po'.
La polveriera?
La polveriera, che sarebbe stato sempre.
Soprannominata polveriera.
Questa polveriera è nominata ora perché da anni che fa botta un po' le scatole. L'hanno sfatta perché i leti hanno, si sbandellano, l'hanno chiusa, hanno sfatto tutto. Ma questa cannella andava fino a ora, andava.
Ho capito.
Perché era molto caratteristica.
E quindi venivano date a quartini, dunque era un mezzo litro, ma le famose, ma qui si parla di mezzette.
No, c'era il bicchiere normale, sarebbe stato il pisanino.
Il pisanino,
quello che faceva il Genovale. Poi c'era il francesino, che era un bicchiere un po' più grande del pisanino, che erano due bicchieri, un quartino. Sì. E poi c'era la conca, che era un quartino normale.
Ah, ho capito. C'erano dei simboli, se non sbaglio, in questi quartini. Sarebbe quel marchio?
Sì, era il marchio.
Imbottite, che era il quartino bollato.
Sì, perché dovevano essere pagate certi bolli anche in tempo del fascio, che le bollavano e quando venivano acquistati, insomma, chi le produceva doveva pagare un tanto allo Stato, che era Stato fascista a quel tempo. E poi subito dopo guerra continuarono finché venne poi la Repubblica Italiana.
Ecco, mi stava dicendo prima il signor Gino Pratali che c'erano diversi tipi di vino, vero? Come erano? Rosso, bianco, qual è il più preferito?
La maggior parte il rosso.
Il Chianti mi stava dicendo.
È rosso. Ma il vino oggi devo dire, perché il vino come a quel tempo c'è più. Non si beve più.
Oggi il vino c'è buono noi in Toscana, ci sa quello di Vinci, vince sempre lui, sì, hai capito?
Sì.
E ci mette sempre il knockout, di Vinci è buono.
È
e vince sempre lui e vince.
E vince sempre. Beh. Ale? Sì, va bene. Ok. Dunque, allora io direi di passare un attimo un brano musicale e poi ci risentiamo subito dopo.
È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vecchio fra, al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, di chi sarà quel vecchio fra. Bonne nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va.
Dunque adesso vorrei farvi una domanda, tanto penso che siamo 4-5, ci sono tante cose da ricordare. Ci sono dei ricordi ben precisi legati alle betole, o persone, immagini, aneddoti, qualche cosa di... Perché io ogni tanto li sento parlare di...
Dopo guerra erano tutti, c'era il povero Salve, il crucettaio, che pazziava questi locali, questi bettoli, diciamo così.
Sì.
Ma c'era, ce n'era tanti, ora io non so a rammentarli, ma purtroppo sono morti per via di queste bettole.
Sì,
Padella, Nietzsche,
Morandi,
Padella l'ho già detto, ma c'era il Giannaccio con la sua frusta a giro e veniva. Sì, è sempre
era l'ombrellaio,
si ripetono.
Ecco, ma c'è qualcosa che ricordate, qualche scelta buffa da ricordare?
Ma la sera era tutta una buffonata, perché
qualcuno in particolare?
Col vino.
Certo, faceva l'effetto, faceva buon effetto.
A Pisa era Arcellina.
Te
sei più giovane.
Perché mi hanno dato questi soprannomi? Ecco.
Ma è Pisa. La Toscana è piena di soprannomi.
Certo.
Il Coccarino, la Morina. Si parla questo lì.
C'era qualche cosa di simpatico da raccontare, che poteva essere successo? Io vi stimolo un po' perché così.
C'era la sera e c'era anche qualche famiglia di moglie e marito.
Non facciamo nomi, diciamo così.
No, soprannomi, perché tanto sì. Più che altro per nome nemmeno l'anagrafe le conoscano.
Certo.
Esempio. Esempio Emma e Gregorio erano due tipici moglie e marito che la sera stavano sempre insieme, poi la sera litigavano. Emma, non bere tanto. Gregorio, un bicchierotto di più, non fa mia niente. Tanto siamo sempre al buio, non c'era nemmeno la luce, non c'era a lume di candela, era così.
era tipico. Adesso si sentirebbero un po', diciamo,
ma chi è che anche i suoi parenti, che magari lontani di altro terzo o altro grado, sentano questo? E lo sanno, perché è così.
Ho capito. E qualche volta, non so, magari qualche scherzo, ve lo ricordate che scherzo che avete combinato?
Ci è rimasto l'Ognesi.
Si può raccontare? No. Oh sì.
Bevi, ma cosa si mette domani sul fuoco? Mettici il gatto, perché non c'era nulla, e si stava a scaldare, era una cosa di questo genere qui, bastava il bicchiere di vino per passare la serata.
È arrivato il Baini.
Ce ne sarebbe tante, ma a volte è rammentare anche dei cognomi, insomma, certo, no, dei parenti stessi.
No, che per carità, ecco, ma era, diciamo, a lei non ha capito niente.
Basta che ora... soprannome ce n'è tanti. C'era la cinese, che quando...
La cinese. Perché era soprannominata la cinese?
La cinese perché somigliava alla cinese, e quando aveva bevuto era più cinese dei cinesi.
Erano sempre in guerra. Aveva sempre bevuto, sempre, tutti i giorni.
Sempre in guerra.
Qui vicino c'è anche un gioco del lotto, vero? C'era un gioco del lotto, era, diciamo, collegato, c'erano delle particolarità.
C'era vero, diceva prende Ponci, ma dammi la bottiglina, no, piglia il fiasco. C'era quelli impagliavano le seggio, le stavano tutte al sole.
La zona purtroppo
c'è sempre familiari, ma non si può ma
insomma, comunque si svincola, no,
perché... per quello
sappiamo, c'ha le mani legate,
no, e c'è anche mezzi parenti. Magari dei parenti ce n'è uno solo, no, quello sotto la portina vende il pane, quello meglio di parente di lui ce n'è altri, almeno qualcosa ti dati dal pane.
Sì. Lei si ricorda niente? L'hanno mai fatto qualche scherzo a lei? Mai?
No, per dire. Vabbè, no.
Lui è cattivo, è venuto dopo lui.
Abbiamo qui accanto, vedo anche una persona familiare con Radio Incontro. Salve. È di fuori Gronchi, signor Gronchi, che noi di Radio Incontro conosciamo perché gli stiamo accanto. Signor Gronchi, buonasera.
Buonasera, sa c'è?
No, stiamo intervistando per Radio Incontro.
Radio Incontro io lo conosco abbastanza bene e dorme sopra di me.
Certo. C'è qualche...
Comunque Pisa era classica a questi locali, perché avevamo la scaletta e si diceva quando si accompagnava morti.
Morti?
Sì, morti al cimitero. Allora si diceva, quando arrivate alla scaletta andate a bere un gotto di vino.
Ah, sì?
Alla nostra salute. E lui si tramandava sempre, perché ogni volta si arrivava laggiù si sfaceva, lui arrivava solo al cimitero e noi si fermavamo alla scaletta. Da Annibale a Portanova i più si scioglievano, c'era la bevuta e poi c'era la scaletta via Coso lì.
Via Cacciarella.
Cacciarella era un ritrovo anche quello lì.
La Bettola, ecco.
E... Darnacci via la Maddalena era un ritrovo proprio.
E come Bianchi non mi ha parlato, è stato lui che mi ha portato qua.
Naturalmente perché non sono un cultore diretto, diciamo, di queste antiche tradizioni pisane, ma io le apprendo attraverso la parola degli amici e conseguentemente mi trovo in difficoltà rispetto a chi porta una voce genuina. Io porto una voce di riporto, ecco, non diretta.
Il cronista.
Certamente sì, e anche perché la mia tradizione è questa, è sempre stata questa. Ho esercitato anche questa attività nella mia vita.
Ecco.
E conseguentemente, ecco, e quando mi ricordo soprattutto le vicende della nostra Via della Foglia, che qualcuno poi denominò Via della Follia addirittura, perché sbagliò la G con la L e venne fuori Via della Follia, e fino a che poi fu denominata la Polveriera. Ma questo negli ultimi tempi, quando ormai la direzione fondamentale dei vecchi era decaduta, allora intervennero dei giovani che ne determinarono
non c'è l'insuccesso, la rovina, ecco. Anche perché i tempi mutavano, cambiavano i tempi, cambiavano le situazioni, tutto si trasformava. E di conseguenza ecco che allora tutto quello che era stato fatto sembrava desueto, sembrava inutile, ecco. Io non è che voglio insistere su questo aspetto, ma certo è che ci sono stati tanti elementi che purtroppo poi ora sono morti, sono defunti, e oggi la Polvere non esiste più, non esiste più perché è passata attraverso altre mani, attraverso altre situazioni.
Ora nell'ultimo dei tempi, un mese circa, l'hanno esplosa proprio, la Santa Barbara è esplosa, hanno sfatto tutto dentro.
Ecco, ma allora a questo punto, ecco, vi è fatta una domanda, tanto per un attimo chiudere questo intervento. Dovesse nel 1900, in questi anni, gli anni 80-90, dovessero ricrearsi delle tradizioni, si potrebbero fare oppure no? Sarebbe difficile, ecco, per esempio, voi ce le vedreste adesso un anno 2000 con dei soprannomi, con della gente che scherza ancora?
Io penso di sì. Sì, perché c'è sempre tanta buona volontà per di tutto.
Insomma, però i soprannomi sono un po' spariti.
Ma non credo, perché se le diamo quasi sempre tuttora anche.
Noi parlo dei ragazzi.
Dovesse ora soprannominare tutti quelli che siamo qui, siamo una ventina, tutti ci abbiamo un soprannome.
Anche le persone più giovani?
Anche le persone più giovani.
Ho capito.
Ora, insomma...
Abbiamo un giovane, no, non è possibile, no, non può essere intervistato.
Lui è per me, ma
vede anche dei.
Abbiamo proprio. Si dà i soprannomi come il sordo, il bio, la giurceino, e tanto è tutto. Anche magari fisicamente che ne si accorgano, no? Che ne si appropriano.
Ah, che si appropriano proprio perché
ne si appropriano. Okay. Magari anche per un tipo di abitudine che uno ha.
Cioè, dunque, un'ultima cosa, dove ci troviamo in questo istante? Siamo nel Circolo Maffei e Monti.
Maffei e Monti.
Maffei e Monti chi sarebbero? Cioè?
Sarebbero due giovani che sono morti giovani, due incidenti. Uno del treno di Fornacette quando andò fuori era un ferroviere, e un altro un giovane sportivo che ebbe un incidente, gli venne un embolia.
Che hanno sempre giocato, eh?
Le polisportive hanno messo il nome a questo ragazzo morto, la polisportiva che oggi ha intervistato lei.
E che si trova in via
dell'Annunziatina, ossia via dell'Annunziata, perché questa è l'Annunziata.
Via dei Facchini,
okay. Sì, attraversa via Annunziatina.
Bene, dunque
la storia di quando si fondò il circolo, lo sa perché gli si mise nuova vita? Perché era finito il fascismo.
Che era?
Era finito il fascismo e si faceva un'altra vita. Era tutta gente che baziavano nelle pettole, per dice lui, e allora dice non si fa tutto per conto nostro, e si mise sotto a noi, l'unica cosa era vera.
Poi ritennero anche questo, che magari questa nuova vita, perché c'era un circolino che era nato dopo guerra subito, anarchico, e dovevano mettere il diecino per bere, lo mettevano una damigiana, poi da una damigiana un'altra damigiana, e sempre non per l'anarchia, ma bisogna dire la verità. Insomma, sparì questi diecini, ventini, anche le damigiane, perché uno poteva non andare più a prendere vino perché non c'era più nemmeno damigiana. E questo circolo che dice nuova vita è uno non dei primi. Non è dei primi, perché il primo circolo nato, in Pisa, è nato in via Mazzini, e questo è bene precisare, che finì presto, ma il primo circolo fu via Mazzini davanti all'albergo Bologna, dove c'è ora articoli sanitari.
Abbiamo pochissimo tempo, abbiamo un minuto solo.
Che era? Io non è. E poi subito finì questo, che poi ha prolungato fino a questo di Maffè e Monti, è nato quello.
Va bene, ok, dunque abbiamo fatto questa grande panoramica, poi siamo andati a finire su Circoli. E vogliamo ringraziare, vuol dire il cognome, no?
Natali Sergio,
Sergio. Poi ringraziamo anche Stelli di Aldo. No, purtroppo abbiamo. No, purtroppo non finire qua.
Io buono, c'è da dire che fa.
Mi dispiace.
Cosa un po' di possono trasmettere tutto.
Siamo a 23 minuti di intervista. Mi dispiace. Vabbè, venerdì prossimo. Sei sveglio?
Veloce. Finora abbiamo parlato di svalutazione, se si vuole, in questo circolo, in questo ambiente corvino, ma in questo ambiente c'è stato dei figlioli, dei figli del popolo, anche pur figli di bevitori, però sono stati degli atleti anche internazionali, cominciando dal suo babbo, dal suo fratello, dal Semeraro ciclista, Loro Bossè, io podista. C'è stato anche dei figlioli prodigi, ecco il discorso, ha capito? Allora non è che un bevitore di vino ti
sbatti. Ma è bene, bene, benissimo, è bene, bene sfatare anche quello che potrebbe essere.
Era il dopoguerra, era il Rinascimento, però
bene, dunque purtroppo dobbiamo interrompere questa intervista.
Da tre persone a parlare adesso, ecco, sì.
Dunque dobbiamo interrompere questa intervista perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, come già dicevo precedentemente. Sì, decisamente toglierò un pochino questa spontaneità a queste voci che ancora stanno scorrendo, ecco. Paolo, cosa ne pensi di questa intervista?
Direi che mi sono molto divertito. Ho ascoltato con piacere da vicino il Pisano, quello vero, quello che ogni giorno vediamo sulla strada, che a volte sembra un anonimo, invece non è, ha anche lui la sua storia, la sua giornata che trascorre. Da lui ho tratto molte cose, e di solito passando da fuori, da una bettola, ci immaginiamo chissà cosa, e poi in realtà dentro c'è un filo conduttore, c'è
una vita,
uno spessore che si identificano le persone che realmente trascorrono il tempo, e quindi mi voglio solo aggiungere complimenti vivissimi per questa loro partecipazione, auguri a tutti. A tutti,
a Gino Pratali, a Bianchi Duilio, sì. A Stelli Aldo.
E un brindisi.
E un brindisi, visto che l'abbiamo detto prima, lo
a
facciamo.
A tutti voi.
A tutti loro, ce lo facciamo, voi l'avete fatto a casa con un gozzo, come si dice, il gozzo di vino, noi lo facciamo spiritualmente qui a Radio Incontro Pisa, un cin cin. Alla bettola, un cin cin a tutti
quelli voi che avete partecipato.
Alla Polisportiva Maffè e Monti,
certo.
Da parte di Mauro Bertocchini per questo venerdì e la replica di mercoledì, un certo. Ciao.
E da parte di Paolo Gianfardoni, buonasera a tutti.
Fra tanti amici miei ci sta un amico, e ve lo dico, e lo dico, che degli amici è la Rada felice, la Beatrice che fa felice. Domandagli un favore e ne fa due, gli cerchi 1000 lire e sono due, e se gli chiedi il naso non si sbaglia, lui se lo taglia. E tiro bello, lo dico, è proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir no. Lo dico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Mi daresti se lo voglio l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrello e tua
questo
sorella.
Questo brano vorrei dedicare a tutti gli amici all'ascolto, bene, a tutti gli amici che stanno ascoltando l'incontro, non i miei, l'amicizia in genere.
Che non vi dico, un parlo antico, siccome mi piaceva gliela chiesi, per pochi mesi restammo intesi, ma quando la ragazza un certo giorno, con un bimbetto biondo per ritorno, io dissi a Lodovico, amico mio, non sono io, sei tu. Il papà Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no, no. Mi daresti, se lo voglio, l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no, no. Mi daresti, se lo voglio, l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico.